L'umanizzazione di Dio. Cryon, canalizzato da Lee Carroll, Totowa, New Jersey, 16 luglio 2011. Saluti, miei cari, io sono Cryon del servizio magnetico e così ritorno di nuovo con un messaggio sulla percezione. Il cambiamento che è in atto adesso, su questo pianeta, in questo momento, riguarda voi. Riguarda il comunicare. Perché quello che c'è dentro di voi, chiamato il vostro sé superiore, che resta non identificabile, semplicemente non può essere adeguatamente definito in tre dimensioni, perciò viene spesso frainteso. E ora che tutti ascoltino questo messaggio, anche se qua e là ci saranno delle parti che potreste non capire. La scatola in cui siete voi è una scatola di sopravvivenza nelle tre dimensioni, è tutto quello che conoscete. Quindi baserete tutte le cose che vedete e prenderete le decisioni soltanto in base a quello che pensate di sapere. In effetti, basarvi su cose che non conoscete è per voi impossibile, tuttavia vi chiediamo di provarci. Le cose multidimensionali sono difficili da valutare per l'umanità. Se usciste dal paradigma nel quale siete nati e dalla realtà in cui siete sopravvissuti, vivreste un'esperienza di confusione. Com'è dunque possibile che vi chiediamo di pensare in modi che vanno al di là di quello che conoscete o avete sperimentato? L'energia su questo pianeta sta cambiando. Si potrebbe dire che la cassetta degli attrezzi dell'operatore di luce viene rimodernata. Dunque, la nuova cassetta degli attrezzi è la chiave per avere l'abilità di fare quello che io sostengo ora possibile e per cominciare a pensare in maniera multidimensionale, anche senza sapere che è quello che state facendo. Vedete, una parte della nuova attrezzatura è un nuovo aiuto. Inizia con l'accresciuta intuizione della vecchia anima. Iniziamo perciò con un'affermazione, una dichiarazione di intento per la comprensione. Mentre sedete davanti allo spirito in un gruppo come questo, o soli ad ascoltare o leggere, come stanno facendo adesso alcuni di voi, chiedete una dispensa di saggezza. Caro spirito, aiutami a capire a livello multidimensionale i concetti che vengono presentati. Perché se riuscite ad incrementare la vostra saggezza, essa accrescerà la comunicazione fra i due lati del velo. L'umanizzazione di Dio. Darò io il titolo a questa canalizzazione, così non lo farà il mio partner. Non do sempre il titolo perché etichettare gli articoli è una cosa che si fa per motivi 3D. Nella vostra realtà voi volete un'etichetta per il messaggio che state per ascoltare, quindi ve la darò come esercizio di dicotomia. Il titolo sarà L'umanizzazione di Dio. Il mio partner siede su una sedia. Gli ci sono voluti 22 anni per portarvi i miei messaggi concettuali. Anche se questi pensieri concettuali provenienti dall'altro lato del velo sono anche dentro ciascun umano, detto il vostro sé superiore, essi non sono facilmente accessibili. Il motivo è che essi esistono in uno stato multidimensionale e non in uno stato a cui l'umano si relaziona. Pertanto ci sono voluti 22 anni al mio partner per imparare a linearizzare i concetti in una stringa di parole presentati in un linguaggio che voi possiate capire. Non tutti voi che siete qui e che leggete capirete quello che sto per insegnarvi oggi. Ne sono consapevole, perché lo spirito non parla agli esseri umani usando le parole in questo modo. Invece, il linguaggio dello spirito parla con quelli che voi chiamate flash intuitivi, fuori dal tempo lineare e tutto d'un colpo. È così che ottenete le informazioni migliori. Eppure, molti di voi sentono di aver capito tutto di Dio. Esempi del lineare. Mentre sono qui seduto, forse, un individuo che potrebbe essere qui per la primissima volta pone la domanda: chi sei tu, Cryon, e da dove vieni? Ora, queste due domande potrebbero sembrare logiche e normali ad ogni singolo essere umano che ascolta e legge questo messaggio, ma io vi dirò che le domande stesse tradiscono il pensiero lineare e tendenzioso, perché Cryon non è un chi e non proviene da nessuna parte. Come può essere? Il solo modo in cui posso spiegarlo è con le metafore. So che le metafore non resistono ad un esame approfondito, dato che nessuna analogia è perfetta. Quindi consideratelo solo un esempio molto simile, per dare inizio al vostro processo di comprensione. Diciamo che nella vostra vita provate un amore incredibile per un altro essere umano, o per un animale, ad esempio, o per vostro figlio. Diciamo che è travolgente e forse vi fa addirittura piangere di gioia, tanto è forte. Ora, quando vi sentite così, vi guardate attorno e dite: chi sei tu in realtà? Chi è là? Vi rivolgereste a quell'emozione di amore come se avesse un corpo e le domandereste: da dove vieni? Non lo fareste. Invece l'accettereste e basta, dicendo: so che viene da me, ma non sembra proprio parte di me. C'è qualcosa nell'amore. Esso proviene da ogni luogo. Esso permea l'anima dell'essere umano. Lo sentite così forte. Non lo percepite come inviato o attirato verso di voi. Semplicemente è. Ma è insolito e profondo, quasi come se facesse parte di qualcos'altro, qualcosa di più grande. Forse è la parte di Dio in voi che si espande. In questo avreste ragione. L'amore non è singolare, non lo frazionate, non ci mettete sopra un corpo e non gli assegnate nemmeno un nome. È un concetto che influenza ogni singola cellula del vostro corpo e tutte le funzioni del vostro corpo. A volte assume addirittura il controllo. E questo è il bello dell'amore. Io non sono un chi. Voi mi sentite con questa voce proveniente dal singolo corpo di un essere umano. Quindi comprensibilmente volete sapere chi è che parla. Ma la sola cosa singolare qui è l'umano attraverso cui sono venuto, non meglio identificato come la raccolta della confluenza della sorgente di energia creativa nell'universo. Non sono numerabile e non sono isolato e singolo. Non potete registrarmi, definirmi con attributi 3D. 22 anni fa mi identificai e dissi: io sono quello che sono. E poi dissi: e anche voi. Vi dissi che è al centro dell'atomo che mi trovo. Vi dissi che lo spazio fra la nube di elettroni e il nucleo è piena d'amore. Vi dissi che l'energia benevola della sorgente creativa fa parte di me e tutte le cose insieme. La troverete in un albero, nel terreno e nell'erba, la troverete nell'aria, e non potete domandare chi, perché non siamo singoli. Non potete contare il sapore della minestra o individuare dove è il sale. È semplicemente la minestra. Dio non ha la mente di un essere umano, con la coscienza di un essere umano. Dio non è neppure una raccolta di tante parti separate di coscienza, ed è qui la vostra difficoltà a capire. Dio può parlare ad ogni singolo umano, tutti i 6,7 miliardi, allo stesso tempo. Dio può condurre un'amorevole e benefica conversazione in modo personale, contemporaneamente con ognuno di voi singolarmente. Pensate, quello non è un chi, è il creatore dell'universo. Quella è energia amorevole, intelligente, divina. Non umanizzate questa fonte, non è come voi. Il pensatore lineare. Gli umani vogliono rendere ogni cosa separata e individuale. Volete separare, identificare e quantificare. Questa è la natura umana, perché ogni cosa vivente con cui entrate in contatto è separata e singolare. Un umano, un animale, un insetto, un albero. Tutti loro hanno questo in comune. Ognuno è un sistema di vita chiuso ed è una cosa. Perciò porre Dio in questa scatola vi fa sentire meglio, perché solo allora riuscite ad afferrare il modo in cui dovreste agire e reagire allo spirito. Linearizzare Dio vi aiuta a sentire quello che si suppone facciate e quando dovreste farlo. Tutti gli attributi di sopravvivenza che avete appreso durante la vostra vita vanno a finire qui e noi lo chiamiamo il pregiudizio lineare umano. Dio viene compreso meglio se è un uomo con la barba e la voce profonda, l'immagine dell'autorità. Ma lo spirito non è così. Dio non è nemmeno una figura autoritaria. Eppure molti di voi non l'accetteranno. Vorresti dire che il creatore dell'universo non è al comando? Non ho detto questo. Ho detto che Dio non è una figura di autorità. Dio è famiglia. Se c'è una qualsiasi energia di autorità, allora la condividete con Dio, perché Dio è in voi. Quindi siete voi la figura autoritaria. Non c'è nemmeno un protocollo, mi avete sentito? Non c'è un protocollo generico. Migliaia di anni di religione hanno creato migliaia di regole su come ottenere il favore di Dio. E se non fosse niente di tutto questo? Lasciate che vi domandi una cosa. Se voleste parlare alla struttura cellulare del vostro corpo, quale sarebbe il protocollo? Se si tratta di voi con voi, come cominciate? Dovreste mettervi in ghingheri, inginocchiarvi, prepararvi? Inventereste qualcosa, una serie di movimenti, così funzionerà meglio? O andreste semplicemente dentro la vostra mente a parlare con ciò che è vostro, risolvendo la questione? Capite cosa voglio dire? Gli umani non considerano mai Dio dentro di loro. Al contrario, desiderano separare Dio. Desiderano elevare Dio e mettere lo spirito sull'altare, dove possono vederlo, e magari persino creare una statua, così possono visualizzare con chi stanno parlando. Questo è umanizzare Dio. Guide e angeli. Parliamo di quello che definirei il peggior scenario di umanizzazione di Dio e che tocca il cuore di molti di voi. Si tratta di come visualizzate le guide e gli angeli. Ora, questo sarà ampiamente differente da tutto quello che vi è stato raccontato, quindi preparatevi a pensare diversamente. Questo non sminuirà alcuna entità vivente, ma la migliorerà per portarla in linea con il pensiero multidimensionale. Esistono gli angeli? Assolutamente, ma non come pensate e come vi è stato insegnato. Ci sono degli aiutanti? Assolutamente, ma di nuovo, non come pensate. Quando gli angeli visitarono gli umani nei tempi antichi e gli eventi furono trascritti da parte di coloro che c'erano e che furono testimoni dell'esperienza, ma posso garantirvi che fu molto diverso da quello che essi riuscirono ad esprimere su carta. Quando un angelo compare di fronte a un umano, sembra una palla di energia vorticante, a volte persino un fuoco che non è caldo e non consuma niente. Gli angeli non hanno forma umana e non l'hanno mai avuta. Sono esseri multidimensionali, non nella forma 3D. Eppure, voi volete assegnare loro una pelle, delle ali e dar loro un nome. Perché? Vi fa sentire meglio nei loro confronti. Noi lo capiamo. Chi sono? Voi date loro dei nomi, date loro degli attributi. Questo angelo fa questo, quell'angelo fa questo. E se vi dicessi che sono tutti insieme, reagireste? Direste no, non mi piace, voglio che siano degli individui e facciano cose diverse. Gli umani vogliono che gli angeli siano gli operai della divina fabbrica di Dio, ciascuno con un compito. Non è così. Quando respirate l'aria, quella si allinea come molecole individuali con nomi e compiti per poi entrare in fila nei vostri polmoni? Abituatevi al concetto di quello che in fisica si chiama entanglement, letteralmente intreccio, reticolato. È un termine usato nel mondo quantistico che descrive uno strano attributo della materia che sembra essere connessa a tutto per tutto il tempo. Parliamo delle guide e degli aiutanti in un contesto più specifico e storico. Le canalizzazioni, scritture, degli antichi hanno assecondato la vostra visualizzazione di tre guide, ma dovreste essere consapevoli di questo numero, 3, in questa nuova prospettiva, perché adesso vi darò qualcosa di diverso nelle 3D. 20 anni fa assecondai semplicemente la vostra percezione di tre guide. Vi serviva e non c'era la saggezza per comprendere altro. Adesso c'è. Ho delle novità per voi. Non avete tre guide. Il 3 è solo l'identificazione numerologica dell'energia di aiuto. Il numero 3 diventa un indicatore di un altro significato. Ho già detto oggi, in una precedente canalizzazione, che tutti voi partecipate a un terzo linguaggio durante le mie canalizzazioni. Alcuni di voi non sentono affatto quel che dico con il mio partner, la canalizzazione che state leggendo. Invece state ricevendo i vostri messaggi personali ed essi vengono trasmessi proprio adesso. Perciò quello che noi chiamiamo terza lingua è un linguaggio catalizzatore e multidimensionale. Esso catalizza l'energia fra me e voi, e quando sedete di fronte a me e aprite il vostro terzo occhio, la pineale è spalancata. È allora che il catalizzatore inizia il suo lavoro e voi ricevete messaggi intuitivi e comunicativi. Il catalizzatore sta fra quell'energia che voi definite innata, o il vostro sé superiore, e questo lato del velo in cui mi trovo io. Questo linguaggio lavora con il vostro intuito, dandovi dei lampi, dandovi istruzioni, tenendovi la mano, dandovi amore. Questa è la terza lingua. Non avete tre guide. Ora sembra che voi abbiate tre guide, perché ci sono tre energie distinte, che sono divine, che lo spirito utilizza con l'umanità. Il primo umano a vederle e a pubblicare il fatto fu Eliseo, discepolo del profeta Elia. Quando osservò Elia scendere, gli sembrò che ci fossero 3 cavalli bianchi a trainare il carro che Elia guidò tra le nuvole nella sua ascensione volontaria. Egli chiamò tutta quell'esperienza la Merkabah. È una parola ebraica che significa cavalcare. Quel che Eliseo vide erano le 3 energie che appartenevano a Elia e non erano guide o angeli separate da lui. Invece Elia era venuto con loro e ripartì con loro. Miei cari, voi arrivate con un'energia divina che è così profonda che una parte di essa rimane distante dalla vostra vita. Siete più grandi di quanto pensiate. Le vostre guide fanno parte di voi. Non sono separate, non provengono da altri luoghi e non cambiano. Oh, Crayon, nei libri precedenti avevi detto che cambiavano. Infatti l'ho detto, e l'ho fatto perché poteste capire una realtà più semplice della divinità. Adesso siete stati promossi. La buia notte dell'anima, un apparente cambio di guide. Ora vi dirò qualcos'altro che dovreste sentire. Molti di voi hanno vissuto la situazione in cui hanno creduto che i loro angeli, guide o comunque li chiamiate, se ne fossero andati per un po'. Agli inizi del lavoro di Crayon vi dicemmo che fino a 90 giorni avreste potuto sperimentare quella che ora chiameremo ricalibratura. Allora lo chiamiamo l'impianto. Era l'impianto del vostro permesso di cambiare. Spesso era accompagnato dalla percezione che gli angeli e le guide se ne andassero via fino a 90 giorni. Ogni singolo essere umano che si ricalibra, non importa quante volte lo fa, avrà un periodo in cui sembra non esserci alcun aiuto o un momento in cui lo spirito sembra essersi ritirato. Ora vi do queste informazioni perché alcuni di voi ci passeranno e altri ci sono già passati e non è quello che credete. Ora voglio che mi ascoltiate mentre spiego finalmente che cosa succede. Durante questo periodo di ricalibratura, quando sentite che lo spirito non vi ascolta o che le vostre guide se ne sono andate, la cosa migliore da fare è di leggere semplicemente un buon libro. Non cercate di capire. Non prendete alcuna decisione, non cambiate il posto in cui vivete. Se volete far qualcosa, perché non sedervi in poltrona e dire grazie Dio per esserti occupato di me abbastanza da farmi affrontare questo? Perché quando avrò superato questo sarò diverso. Lo sarete. Gli esseri umani si ricalibrano con l'intenzione e la libera scelta di raggiungere una vibrazione più alta. Con la ricalibratura arrivano più visione divina, più intuito, più luce e più rivelazione su chi sono. Quando essi riemergono ricalibrati con il gradino di energia che hanno conquistato, apparentemente, ecco che tornano le guide. Ma io vi dirò la verità. Pensate che esse siano cambiate? No. C'è la stessa serie di energie che c'è sempre stata, eccetto che ora voi le vedete meglio. Capite quello che dico? Tuttavia nelle 3D sembra che se ne sia andata una serie e ne sia arrivata un'altra. La realtà è che voi siete cambiati ad un punto tale che loro vi sembrano diverse. Ecco quanto siete cambiati. Siete cambiati voi, non loro. C'è un precedente di questo? Sì. È nelle vostre scritture, in profondità, e ve lo dirò. Non lo dico per offendere nessuno, ma in questa discussione andrò in posti che non vi aspettate. Vi dirò la verità ed è bellissima. Nelle vostre scritture storiche fu riferito così chiaramente, così inspiegabile. Il maestro dell'amore pende sulla croce, morente. È una giornata buia in cui certi umani al comando hanno deciso di uccidere l'unico maestro che poteva mostrare loro il meglio. Egli grida disperato e le sue lacrime sono grandi e dice: «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Vi aspettavate questa frase dal maestro? Questo era il proclamato figlio di Dio. Allora vi dirò il motivo. Lui stava per cambiare. E nel cambiamento che stava per fare, era necessario che l'energia guida fosse ricalibrata. Al Cristo umano sembrò di aver perso tutto, ma solo per un momento. Eppure, chiaramente, egli era disperato perché fu improvvisamente al buio senza il sostegno a cui era abituato da tutta la vita. E poi tornarono tutti e la divinità fu ristabilita e migliorata. Questo è il processo di ascensione. Avete anche voi questo attributo. Questo figlio di Dio vi disse che eravate anche voi figli di Dio. Chiaramente voleva che capiste che tutto ciò che fece mentre era qui era un esempio di quello che anche voi potreste fare. Se attraversereste questo processo, voglio dirvi questo: Dio non vi lascerà mai. Non potete togliere Dio dal vostro corpo. Potete negare Dio per tutta la vostra vita, ma al vostro fianco, miei cari, cammina lo stesso numero di angeli che cammina con il guaritore o il canalizzatore. Non c'è giudizio sul vostro credo, solo amore. Comunicazione con Dio. Parliamo del prossimo argomento, la comunicazione. Perché mai volete umanizzare Dio? Come ho detto un momento fa, voi considerate Dio separato da voi. Lo rendete maschile, gli date una barba e una voce profonda. Gli attribuite uno stato di anzianità e gli parlate. Lo adorate ed erigete delle statue per umanizzarlo. Dio è dentro. L'energia più grande del creatore della terra si trova in ogni singolo essere umano, proprio all'interno. Ogni singolo frammento del DNA ce l'ha, tutti e 100 i trilioni. C'è una coscienza e persino una comunicazione tra le molecole del DNA che la scienza nemmeno conosce. Dio è in voi, allora perché lo strappate via e costruite edifici in cui tenerlo? Voglio rivolgervi una domanda. Diciamo che per voi è giunto il momento di parlare a uno degli organi del vostro corpo e l'esercizio del giorno è parlare ai vostri reni. Costruireste un rene gigante per poi adorarlo? Oh, come 3D da parte vostra! Capite che cosa sto dicendo? Perché fare una cosa simile quando esso è dentro il vostro corpo? E perché non percepite che Dio proviene da voi? Quindi si tratta di percezione divina. Per voi è il momento di cambiare la vostra immagine di voi. Quando lo farete, aprirete gli occhi, guarderete lo specchio e direte: «Io sono ciò che sono, Dio è in me». È difficile da fare come essere umano. È necessario che usciate dalla vecchia realtà di vittimizzazione. Che cosa vi racconta la vostra cultura sulla vostra divinità? Tutto quello che vedete nei media vi dice che siete guasti. Vi occorre questo, vi occorre quest'altro. Avete mai visto una pubblicità in cui qualcuno vi guarda e vi dice: «Non hai bisogno di altro che di te stesso. Ora vai avanti così». No. Qual è il modo migliore per comunicare con lo spirito? Ve lo dirò. Dovete innamorarvi di voi stessi. È questa la chiave, è questo il portale, è sentirsi a proprio agio con Dio dentro di voi. Non siete nati sporchi, siete nati magnifici, magnifici. E quelli in questa sala che hanno scoperto la propria magnificenza non sono spinti dall'ego, sono guidati dall'amore, c'è una bella differenza. Essi amano se stessi come amerebbero Dio. Capiscono l'equilibrio fra il difendere ciò in cui credono significhi far parte della luce e il rifiutare cose che rappresentano le vecchie energie e l'oscurità. Allo stesso tempo, essi tengono a bada il proprio ego, in modo che esso non li controlli mai. Ecco che cosa facevano i maestri, ed è quello che i maestri insegnavano. La comunicazione con Dio è automatica, quando toccate quella parte del creatore che è dentro di voi. Questo apre il portale. Guerra in paradiso? Guardate un momento alla storia e osservate che cosa hanno deciso gli umani su Dio e sulla storia di Dio. Lasciate che vi racconti la storia che viene narrata oggi. Un tempo, Dio, creatore dell'universo, aveva un problema. A quanto pare era in corso una guerra. In qualche modo questa guerra coinvolgeva gli angeli e a certi angeli non piaceva il modo in cui Dio faceva le cose. Ora, francamente, vi sembra una cosa da Dio o da uomini? La storia continua. Alla fine, dato che la guerra stava andando male, l'istigatore fu cacciato via dal paradiso, o comunque lo chiamiate, e cadde sulla terra. Egli portò con sé i suoi seguaci e andò sottoterra. Adesso possiede la coda, le corna e fabbrica il fuoco. Di nuovo, miei cari, a voi sembra una cosa da creatore dell'universo? Vi suona come il nucleo dell'amore, la sorgente multidimensionale di tutto ciò che è? No, sembra un racconto per i bambini che umanizza Dio in modo che le masse possano essere controllate. Le guerre sono qualcosa che fanno gli umani, non il creatore del vostro universo. Una guerra in paradiso, la storia in sé è il massimo dell'umanizzazione di Dio. Gli umani creano scenari di giudizio, punizione, vendetta e dramma, poi li attribuiscono a Dio. Se avete una minima scintilla di logica spirituale, essa griderà che questo è un ruolo degli umani, non di Dio. L'amore di Dio. Vi ho già detto che la madre che guarda il bambino non prova altro che amore. Quel membro della famiglia non dirà mai al bambino che lo ignorerà o che la vita con lei sarà difficile. Lei non caccerà mai il bambino in un posto buio perché lui non fa quello che gli viene detto. Al contrario, c'è amore, comprensione, pazienza e aiuto. Tutto qui. Ed è quello che ricevete dall'altro lato del velo, miei cari. Ecco perché ora sono qui davanti a voi. Perché umanizzate Dio e riducete lo splendore di questa energia creatrice a una banale dualità? Il motivo è che essa rappresenta una vecchia energia del pensiero umano e non la saggezza di una terra nuova. L'umanità sta cambiando e con essa anche la comprensione del Dio interiore. Un monito per la nuova energia. Adesso vi dirò qualcosa di cui nella nuova energia dovreste essere consapevoli. Non estraniatevi dalla vostra cultura. Nella vecchia energia avevate la tendenza a distaccarvi dalle cose oscure, a trovare altra gente illuminata e a costruire comunità, o forse ad andarvene da soli nel deserto. Gli uomini religiosi delle tribù vivevano sempre soli. Si riteneva che questo aumentasse la loro purezza, in modo da svolgere un miglior servizio per lo spirito. Ora, tuttavia, ti chiamo portatore di fiammifero, e tu sai che cos'è? Faro. Tu porti luce nel buio, ed è per questo che sei qui. Meno della metà dell'1% di voi deve accendere il proprio fiammifero per creare la pace sulla terra. I semi di questo vengono già seminati mentre stiamo parlando. Nella vecchia energia vi togliavate dall'oscurità, ora desideriamo che restiate nella vostra cultura e facciate semplicemente risplendere la vostra luce. Dunque ecco che cosa voglio dirvi. Ci sono alcuni in sala che stanno dicendo: perché devo lavorare dove lavoro? Non c'è nessuno che la pensi come me ed è un luogo buio, non mi piace ma devo andarci. E di nuovo vi ripetiamo, come facciamo da decenni, che se voi siete un faro, dovete stare dove non c'è nessun altro faro. Potreste avere l'unica luce che c'è nei paraggi. Non avete idea di quante navi voi guidate al sicuro. Ecco perché siete qui, per andare in luoghi in cui non siete mai andati, forse, o per rimanere in posti che sono bui, forse. C'è la promessa da parte dello spirito che in questa nuova energia l'oscurità non può toccarvi. Se possedete l'unica luce, l'oscurità non può toccarvi. L'assenza di luce non può sopraffare la luce. Non preoccupatevi del fatto che qualcosa possa prendervi perché è buio. Non può, non può. Non dovrete più isolarvi dalla società. Non siate orgogliosi, per esempio, del fatto che non andate là o che non fate questo e quello, perché sembrerebbe che vi stiate mescolando con persone che non la pensano come voi. Non giudicate chi vi sta intorno. Sappiate che essi sono tutti frammenti di Dio come voi. La sola differenza è che voi siete un'anima vecchia e avete un fiammifero. Voi avete i semi del Maestro. Non vorreste accenderlo così che essi possano vedere meglio? Altri umani potrebbero non sapere mai da dove proviene quella luce ristoratrice. Potrebbero non sapere il vostro nome. Ma se voi state in mezzo a loro accendendo un fiammifero, essi si vedranno meglio a vicenda. Benedetti gli umani che ne vedono un altro nella luce, perché è meno probabile che si facciano la guerra, tutto solo perché qualcuno ha acceso un fiammifero. Il fiammifero è la metafora per la vecchia anima illuminata che cammina su questo pianeta con la conoscenza. E allora che cosa dovremmo fare? Dite voi, qual è il compito? Non dovete fare niente, dovete solo essere. Il faro non deve per forza comunicare con le navi in mare. Diffonde soltanto la sua luce. Non dovete andare in giro a evangelizzare. Non dovete andare in giro a distribuire libri di crayon a chiunque. Non dovete dire nulla. La luce che portate si manifesta dal modo in cui trattate gli altri, la vostra famiglia, e da ciò che fate in situazioni che sono tipicamente umane. È il modo in cui riflettete l'amore di Dio. Il motore del dramma. Ogni cosa è un problema. C'è continuamente del dramma nella vostra vita? C'è ansia? Vi sembra di attirare di continuo cose che dovete sistemare? Se la risposta è sì, vi dirò, non avete acceso il vostro fiammifero. O potete essere un operatore di luce, ma non avete ancora acceso veramente il fiammifero. Avete soltanto la borsa degli attrezzi, non l'avete mai aperta. Come funziona? Caro essere umano, tu hai uno scopo attivo su questo pianeta e sei nato per una ragione. Man mano che elevi la tua vibrazione, la griglia cristallina, che è una griglia esoterica di questo pianeta, sa chi sei. Non appena tu incominci ad alzare la tua vibrazione, sei in contatto con il pianeta, con Gaia stessa. Essa inizia a modificare la sua vibrazione perché tu stai cambiando la tua. Se accendi un fiammifero in una stanza buia, esso illumina quella stanza. Alla fine ci saranno degli altri interessati a come possono avere un proprio fiammifero e ne troveranno uno per sé. Poi anche loro influenzeranno la griglia cristallina, come hai fatto tu. Quella griglia è la coscienza di Gaia. Quando cambia la griglia di Gaia, cambia l'umanità. L'hai visto nelle ultime due generazioni. Era questo il messaggio di oggi, la conferenza tenuta da lì in precedenza, quel giorno. La coscienza umana sta cambiando, esattamente come dicemmo 22 anni fa. Il momento è adesso e la luce sta cominciando a funzionare. Potrebbero volerci due generazioni prima che possiate vedere effettivamente di che cosa stiamo parlando in merito a risolvere le questioni del Medio Oriente per sgombrare la strada alla pace duratura sul pianeta. Ma comincia adesso e voi siete in prima linea. È questo che sentite. L'argomento dell'azione di questa energia è di rimanere nella vostra cultura ed esserne parte, reggendo il fiammifero. Un operatore di luce è un lavoratore della luce. In parole povere, è l'umano che è capace di respingere il dramma e che sta iniziando a capire come può vivere più a lungo ed essere pacifico e guarire se stesso, nonostante tutto. Che sia un fatto fisico o psicologico, gli operatori di luce stanno imparando come riscrivere il loro DNA. Questa è la lezione. È questo che state cominciando a fare. La vostra borsa degli attrezzi sta cominciando a rivelare i nuovi strumenti della maestria. Alcuni di loro potrebbero addirittura sembrarvi magici, perché sono fuori dal paradigma delle tre dimensioni. Alla fine lo vedrete dappertutto e la scienza inizierà a dargli il risalto, confermando ciò che sentite. Non umanizzate Dio. Anzi, prendete la mano di Dio, che vi viene offerta attraverso il vostro sé superiore, e diventate parte di esso. Non adorate Dio e non inchinatevi a Dio. Invece, diventate parte dell'essenza dell'amore di Dio, che è dentro di voi. Per la prima volta nella storia umana vi state avvicinando ai semi dello stato di diplomati. State per avvertire quelli che provengono da una parte lontana della vostra galassia, che ce l'avete fatta ad arrivare in questo luogo di comprensione. Cari, non avete idea di cosa significhi. I Maya avevano ragione. Il potenziale della coscienza più alta dell'umanità si intravede. Non è affatto una cosa certa, ma attraverso la vostra libera scelta delle ultime due generazioni, ora è più vicina di quanto non sia mai stata. Questa volta non distruggerete voi stessi, anzi, inizierete lentamente a trasformarla in soluzione. La Terra, Gaia, coopererà. Ha già cominciato. I cambiamenti nel ciclo della vita e il raffreddamento degli oceani sono iniziati, puntualmente. La Terra è alleata con voi. Siete insieme in questo, non separati. Cari, tutte queste sono cose vere. Alcuni di loro non le capiscono ancora, ma io vi dico questo. Benedetto l'essere umano che riconosce il volto di colui che ha progettato l'universo quando si guarda allo specchio, poiché allora egli saprà che è ok amare ciò che vede, Dio in lui. Questo è il messaggio di oggi. Io sono Kryon, innamorato dell'umanità. E così è Kryon.